File 7, capitolo 8, pagina 65. La famiglia dove alloggiavo era abbastanza antipatica. Io pagavo per l'alloggio e il vitto e non dovevo uscire di casa perché ero senza documenti. Abitavano vicino al confine e per denari ospitavano quelli che scappavano dall'Ungheria. Il parente tardava. Venne Capodanno e le persone che mi alloggiavano mi consigliarono, per prudenza, dicevano, di recarmi per un giorno con un loro amico a Košice, una bella città vicina. Mi diedero un indirizzo dove dormire. Dissero di aver paura di un controllo della polizia. Le loro facce non mi convinsero molto, comunque partii. Passai Capodanno al Caffè Europa, un grande locale dove c'era festa. Era la prima volta che vedevo un caffè con l'orchestra, mi sentivo provinciale e molto nervosa. Avrei voluto andarmene, poi il giovanotto mio compagno di viaggio mi presentò un signore e sua sorella, in casa dei quali avrei dovuto dormire. Il mattino seguente, dopo aver preso una buona cioccolata, andai alla stazione e in 2 ore fummo di ritorno al villaggio. Trovai i miei affittacameri preoccupati. Capivo che avrebbero voluto dirmi qualcosa, ma che non ne avevano il coraggio. Finalmente mi raccontarono che la polizia era venuta a cercarmi. Era stata una gran fortuna che io non fossi lì. Dissero che anche i russi erano venuti con i poliziotti e, dopo aver buttato per aria la casa, si erano portati via tutti i gioielli di mio fratello e perfino i vestiti. Non ero affatto convinta di questa storia, ma non potevo dire nulla perché se erano capaci di rubare, sarebbero state anche capaci di denunciarmi. Finsi di credere al loro racconto. Provai un gran dolore perché quei gioielli rappresentavano tutta la ricchezza di mio fratello. Compresi finalmente la ragione di quel viaggio a Košice, ma ormai era troppo tardi. Erano tempi strani. Le ragazze che avevano un bambino si sceglievano la nazionalità che loro piaceva di più, per poter dire di essere state violentate. Al mio paese erano i tedeschi la causa di tutto, qui i russi e la polizia. La gente diventava sempre più vile e io sorridevo sempre meno. Al 5° giorno della mia permanenza nel villaggio slovacco arrivò il parente tanto atteso. Si presentò come cognato di mia sorella Margo, ma io riconobbi il mio cugino Tibi. Il più meravigliato fu lui che mi aveva conosciuto bambina. Lo stesso giorno partimmo per Praga. Ero senza documenti e senza biglietto, dovevo stare sempre in guardia, pronta a fuggire al primo segno di pericolo. Mio cugino aveva appena 23 anni, era molto bello, alto e biondo, poco intelligente. Non lo vedevo da prima della guerra e lo trovai un uomo fatto. Gli chiesi di mia sorella e dei bambini. Vivevano tutti in una casa di 3 stanze, mia sorella Margo, mio cognato, i 2 figli, mio cugino Tibi e sua sorella Magda. Gli feci molte domande, ma lui parlava poco. Disse che avrei saputo tutto più tardi da mia sorella. Mi fece molti complimenti per la mia avvenenza e ogni tanto mi stringeva forte in un modo che un cugino non dovrebbe usare. Ne fui turbata e lui si scusò dicendo che proprio fra cugini era naturale che si facesse così. Non ci pensai più. Guardavo fuori, ma il finestrino era coperto di neve gelata e Tibi mi pregava di non mostrarmi troppo. I compagni di viaggio sembravano impauriti come me, forse erano anche loro dei clandestini. Venne la notte e poiché mancava riscaldamento e faceva molto freddo, Tibi mi si accostò sempre più per riscaldarmi. Rimanemmo tutta la notte stretti l'uno all'altra e la mia testa era sulla sua spalla. Sentimmo arrivare il controllo e io mi rifugiai nel gabinetto. Il mattino arrivammo a Praga, ma il treno per Podmokli, dove abitava mia sorella, partiva solo alle 11. Ero stanca e avevo molta paura della polizia. Chiesi a Tibi come fosse Praga e mi rispose «una città». Poi partimmo per Podmokli, che prima della guerra si chiamava Bodenbach. Tibi non mi rivolgeva la parola con la scusa che era pericoloso parlare ungherese. Infine, dopo 2 ore di viaggio, disse «ci siamo». Divenne più allegro e mi confessò di aver avuto tanta paura. Mia sorella abitava al 3° piano di un caseggiato vicino alla stazione. Corremmo là. Tra baci e pianti, Margo mi presentò agli altri e mi mostrò il suo secondo figlio, un bimbo di 6 mesi che non conoscevo. Cominciammo a discutere dove e con chi avrei dormito e trovarono naturale che io dormissi nello stesso letto matrimoniale di mio cugino Tibi. Mia sorella e suo marito in camera da letto con i bambini e Magda, mia cugina, in sala da pranzo perché alla sera usciva spesso e non voleva svegliarci quando tornava. Adoravo i miei nipotini, ma non mi piaceva rimanere in loro compagnia la sera quando gli altri spesso se ne andavano fuori. Mi accorsi che mia sorella non era felice con suo marito, ma non le chiesi nulla. Mi portarono a ballare 2 volte. Alla seconda, la polizia mi prese e finii in prigione perché non avevo né documenti né foglio di soggiorno. Soltanto allora mio cognato si diede da fare per legalizzare la mia posizione e dopo 2 giorni lasciai la prigione. Mio cognato faceva il fornaio, ma in quegli anni dell'immediato dopoguerra aveva dovuto adattarsi a parecchi lavori, anche rischiosi, eppure trovava sempre il tempo per soddisfare la sua passione preferita, la lettura. Spesso veniva a casa con un libro nuovo e dopo essersi spogliato si chiudeva nel bagno e leggeva. Sua moglie avrebbe preferito che portasse a casa viveri e si vendicava comprando a rate quello che era necessario e anche il superfluo. Quando gli chiedevo qualche spiegazione, mi parlava a lungo di politica e di cultura. Lavorava in una fabbrica di lampadine e questo era anche il lavoro di suo fratello Tibi. Ma fra i due in comune c'era solo il lavoro. Tibi parlava pochissimo, sembrava sempre assorto in gravi pensieri, però dentro aveva meno che niente. Si innervosiva all'improvviso per nulla. Era bello, di questo era sicuro. Sapeva di piacere molto alle donne, stava sempre con ragazze che lo corteggiavano. Qualche volta ne portava una nella nostra camera, come se io non esistessi. Il mattino dopo mi domandava ridendo che cosa avevo udito. Glielo dicevo e lui rispondeva che era impossibile perché faceva piano e io dormivo. Spesso non chiudevo occhio tutta la notte, diventavo gelosa, ma non riuscivo a spiegarmene la ragione. In Cecoslovacchia tutto era razionato, prosperava il mercato nero. Mi sentivo di peso ai miei parenti perché non avevo neppure la carta annonaria. Litigavamo spesso, specie quando chiedevo denaro per il cinema. Mio cognato gridava che non era un istituto di beneficenza. Margo mi dava qualche suo vestito vecchio, ma dovevo chiederglielo. Spesso li udivo discutere per le spese che erano obbligati a fare per me. Ogni pomeriggio andavo alla Hort per imparare il mestiere di sarta. Poi andai a lavorare in una fabbrica di indumenti maschili. Davo una parte del mio guadagno in casa e con il resto mi compravo quello di cui avevo urgente bisogno. Finalmente ero pagata per il mio lavoro e mi sentivo qualcuno. Dopo il lavoro mi occupavo della casa, ma ero oppressa dalla tristezza, ero sola fra tutte quelle persone. Cercavo di sfuggire a quell'ambiente, di dare uno scopo alla mia vita. Pensavo perfino di sposarmi e risolvere così i miei guai, e di giorno in giorno, senza accorgermene, mi legavo sempre più al mio giovane cugino. Facevo di tutto per farmi osservare e ammirare da lui, ma Tibi era sgarbato, eppure capivo di non essergli indifferente. Passò qualche mese e venne l'estate. Non ero come tutte le altre ragazze, non avevo veri amici o amiche, ero piena di inquietudini di fronte a me e di fronte agli altri. Mio cognato partì per affari, Margo per la villeggiatura, io rimasi sola con i bimbi e Tibi. Dormivo con i bambini nella loro camera ed ero contenta di essermi allontanata dal letto che dividevo con Tibi. Ogni sera però veniva da me con la scusa che non poteva dormire solo. Mi disse di aver capito che ero innamorata di lui e lui di me. Si parlò di matrimonio, ma si difese adducendo che per questo c'era tempo, che eravamo troppo giovani. Litigammo. E io piansi, lo supplicai di uscire dalla mia camera. Temevo che gli avrei ceduto. Ero già a letto e lui, senza dire una parola, si mise vicino a me. Allora non ebbi più la forza di respingerlo. Il giorno seguente compresi quello che avevo fatto, ma ormai Tibi costituiva la mia sola ragione di vivere. Diventava col tempo sempre più sgarbato e io più innamorata. Prometteva di sposarmi, ma più tardi. Con la scusa di darla ad intendere alla famiglia, portava spesso a casa una ragazza e io dovevo fingere di fronte ai miei che tra noi non c'era nulla. Non uscivamo mai insieme ed ero più sola di prima. Tornava tardissimo la notte e io lo aspettavo. Passarono altri mesi e io di nuovo gli chiesi di sposarmi. Lui rinviava sempre le nozze e poi minacciò di uccidermi. Una notte portò a casa una ragazza e mi vergognai di me stessa. Udivo i loro sospiri e non chiusi occhio tutta la notte. La mattina mi disse: "Spero che non ti sia dispiaciuto". Allora minacciai di raccontare tutto, costasse quel che costasse, a mia sorella. Lo scongiuravo di non farmi tanto male, aveva distrutto i miei sogni e si comportava da mascalzone. Disse che se avessi parlato a mia sorella mi avrebbe uccisa. In quel periodo tutto cambiò dentro di me, non avevo più la forza per continuare a vivere né per morire. Per lui non ero che una delle sue amanti. Qualche sera, quando tornava, puzzava di alcol. Se gli chiedevo dove fosse stato, rispondeva che erano affari suoi. Mi offendeva e mi rinfacciava la mia debolezza. Poi affermava che di fronte alla gente avrebbe potuto sostenere di non essere il primo uomo nella mia vita. E sapeva che non era vero. La notte, quando lo aspettavo, pensavo sempre al suicidio. Mi dicevo che quella sarebbe stata l'ultima notte che avrei passato con lui. E così in quelle ore lo amavo più intensamente. Talvolta mi prometteva di sposarmi. Un giorno mi sentii male e pregai Tibi di portarmi dal dottore. Purtroppo si trattava di quello che lui temeva e che prima o poi doveva accadere a una ragazza inesperta. Più che mai era necessario sposarci. Tibi assicurò che saremmo partiti presto dalla Cecoslovacchia e ci saremmo sposati all'estero, ma ora non potevamo avere bambini che avrebbero complicato la nostra vita. Mi costrinse con la violenza a fare quello che il mio istinto di donna rifiutava di fare. Soltanto ubbidendo, diceva, potevo dimostrare di amarlo. Prima di partire per Praga per cercare un dottore, pensai seriamente di uccidermi. Uscii sul terrazzo. Era notte, mi appoggiai alla ringhiera, guardai la strada sotto di me. Sulle case di fronte c'erano dei cartelloni con sopra scritto: "Ebrei, fuori, andatevene in Palestina". Qualcuno passò parlando del film che aveva visto, Il dittatore, e rideva. Fui ancora più disperata. Veramente per noi ebrei non c'era pace in alcun luogo. Poi pensai al film di Chaplin e sorrisi. In fondo mi dispiaceva morire. Faceva freddo, ma non lo sentivo. Poi intesi Tibi dire: "Che aspetti a buttarti? Coraggio, buttati!" E tornai indietro. Non parlammo per un bel pezzo, ma alla fine mi disse: "Nostro figlio sparirà". Se io non volevo, aggiunse, sarei sparita con lui. Avevo una rivoltella in casa, potevo scegliere. Non capivo più nulla, lo amavo e lo odiavo nello stesso tempo. A Praga passai 5 giorni d'inferno, fisicamente e moralmente. Il dottore mi disse che non avrei portato a termine la gravidanza per varie ragioni che allora non riuscii a capire. Accettai anche questo come gli altri dolori della mia vita. A Praga vidi la fiera internazionale che era stata il pretesto del nostro viaggio fin lì. A ritorno mi chiesero di raccontare. Mentre parlavo di quello che avevo visto, non potevo trattenere le lacrime. Mia sorella e mio cognato mi dissero di smettere perché tanto sapevano tutto. Se avessi parlato prima, avremmo potuto accomodare la faccenda. Poi si rivolsero a Tibi e gli chiesero quando ci saremmo sposati. "Mai", rispose. Ormai tutti sapevano dell'accaduto e la notizia arrivò presto a mio fratello, a Leila, a Eliz. Molti ne dettero la colpa a Margo. La sua vita matrimoniale non era mai stata un esempio per nessuno. Io ero diventata la pecora nera della famiglia. Spesso mi rinfacciavano i miei errori e non pensavano ai loro. Decisero di farmi partire per un kibbutz di ragazze. Vi rimasi un paio di mesi e cercai di dimenticare quello che era accaduto e di perdonare a me stessa. In quel periodo studiai l'inglese, scrissi poesie, lessi tutto quanto potevo. Poi tornai a casa di Margo, dove c'era la stessa vita di prima, ma più litigi e più aspre difficoltà. Cominciammo a parlare di emigrare in Palestina. Soffrivo di dover dormire ancora nella stessa camera di Tibi, anche se ora avevamo un letto ciascuno. La sua vicinanza non mi era indifferente. Cercai di vedere altri ragazzi e fissai con uno di loro di andare al vicino kibbutz. Il giorno in cui dovevo uscire, dalla Palestina arrivò un amico di Tibi per un giro di propaganda sionista. Ero in camera, ancora in vestaglia, e mi fermai ad ascoltare i loro discorsi perché anch'io sarei voluta andare in Palestina. Tibi fece vedere all'amico la sua pistola. Il ragazzo la prese per mostrare la sua bravura nel maneggiarla. Poi tolse le pallottole e disse a Tibi di fargli vedere come la sapeva maneggiare. Io ero appoggiata al muro e li guardavo. Improvvisamente sentii uno sparo e un forte dolore alla spalla destra e vidi il mio sangue scorrere. Tibi urlava che non lo aveva fatto apposta, che credeva che la pistola fosse scarica. Mio nipote svenne, mia sorella gridava e io mi avvicinai allo specchio per guardarmi e mi dissi che era finita. Cercai il punto da dove usciva il sangue. La pallottola era entrata dal collo ed era uscita dalla spalla. Nessuno sapeva quello che si doveva fare. Tibi balbettava, gli altri correvano qua e là. Con un tassì, mio cognato mi portò all'ospedale. Per la strada mi pregava di essere ragionevole, di non dire a chi apparteneva la rivoltella. «Taci e lascia parlare me», disse. Il dottore mi assicurò che sarei guarita, ma prima di medicarmi mi interrogò. Minacciò di non toccarmi se non parlavo. Ero tutta intrisa di sangue e le forze mi mancavano, ma non parlavo. Il dottore si accorse che svenivo e fece un cenno all'infermiera. Mi misero sul tavolo operatorio e senza addormentarmi mi medicarono e mi cucirono la ferita. Dissero che entro 3 mesi avrei potuto adoperare il braccio e che dopo 15 giorni sarei potuta uscire dall'ospedale. Tutta la città parlava di me, di suicidio, di omicidio. Anche Tibi venne a trovarmi all'ospedale e dopo 10 minuti voleva prendermi in quel letto. Lo guardai negli occhi e gli dissi che per lui ormai non sentivo altro che pena. Ripensavo all'accaduto e non riuscivo a capire, come non ho mai capito, se fosse stato un incidente, oppure se Tibi avesse voluto uccidermi. Venne anche mia sorella ed era anche più spaventata. Parlammo poco. Mi domandò di che cosa avevo bisogno e io cercai di chiedere il meno possibile. Seppi che il ragazzo col quale dovevo uscire quella sera era venuto a casa, aveva saputo tutta la storia e chiedeva di vedermi. Il ragazzo si chiamava Milan, aveva 22 anni ed era elettricista. Mi raccontò che tutti parlavano di me, ma che a lui non interessava quello che la gente diceva perché mi amava. In quel momento non potevo ricambiare il suo amore, ma gli ero davvero riconoscente per il suo affetto. Mi chiese se amavo ancora mio cugino e io risposi che non sapevo se era più forte l'amore o il disprezzo, ma che fra me e lui tutto era finito. Discorrevamo della famiglia di Milan e della mia e di Israele. Parlava un buffo ungherese perché frequentava una scuola slovacca. Mi diceva che era un buon elettricista e un meccanico, che in Israele il suo mestiere era ben pagato e che voleva sposarmi. Finita l'ora della visita mi salutava, mi prometteva di tornare il giorno dopo e mi pregava di pensare alla sua proposta. Ero stanca, confusa e non potevo neppure immaginare di sposarmi con lui. Pensavo che potevo ancora trovare un uomo che avrei amato e che mi avrebbe sposato e perdonato. Dissi a Milan che eravamo troppo giovani, avevo appena 16 anni. Non ero capace di prendere una decisione. Uscita dall'ospedale, seppi che Tibi sarebbe stato processato, rischiava di essere condannato e di pagare una forte somma come risarcimento. Tibi decise di scappare prima del processo. Al momento della partenza mi salutò, lasciandomi intendere che un giorno, forse, ci saremmo rivisti. A questa disgrazia se ne aggiunse un'altra. La polizia arrestò 4 amici di mio cognato che facevano il mercato nero in grande stile. Mio cognato e altri 2 soci furono obbligati a fuggire. Non salutò nessuno e dopo poco ci fece sapere che era arrivato in Germania. Ci pregava di raggiungerlo al più presto possibile. I suoi 4 amici furono condannati a 7 anni di prigione. La polizia era ogni giorno in casa a cercare mio cognato e a perquisire le stanze, minacciando di arrestarci se non dicevamo dov'era. Vivevamo giorni insopportabili, mia sorella diventava sempre più pallida e inquieta e noi non sapevamo che fare.